Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Che cosa si intende ottenere, secondo te, quando si parla?
Così si apre il De Magistro o il Maestro di Sant'Agostino, scritto in forma di dialogo nel 389, un dialogo tra lo stesso Agostino e il figlio Adeodato. Cosa si intende ottenere quando si parla? Insomma, cosa facciamo quando parliamo? Agostino, che ricordiamolo in gioventù fu professore di grammatica e retorica, ragionò profondamente sul linguaggio e sulla nozione di segno, aprendo la strada al pensiero semiotico-linguistico che nell'epoca contemporanea ha conosciuto lo sviluppo ampio che tutti conosciamo. Agostino si interrogò anche su altre questioni tuttora cruciali, quali l'apprendimento delle lingue, ad esempio, o il rapporto tra tempo e linguaggio, o le strategie di persuasione. Insomma, la puntata di oggi è dedicata a Agostino, filosofo del linguaggio, che è una sfaccettatura molto importante della sua complessa personalità culturale, e ci aiuterà a metterla a fuoco il nostro ospite, Sebastiano Vecchio, che ascolteremo tra poco. Sebastiano Vecchio insegna semiotica e filosofia delle lingue all'Università di Catania. Un suo recente saggio, Un prisma agostiniano di filosofia del linguaggio, è appena uscito dall'editore Bonanno. Professor Vecchio, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Iniziamo con l'avvicinarci all'immensa figura di Agostino, provando appunto a focalizzarci sul suo interesse per le questioni relative al linguaggio. In quali opere Agostino parla di linguaggio?
Di opere in cui Agostino parla espressamente di linguaggio, in cui il linguaggio è il tema principale, ce n'è di per sé solo una, e cioè il De Magistro. È un dialogo tra Agostino e suo figlio, e il dialogo comincia con la domanda di Sant'Agostino al figlio: secondo te cosa facciamo quando parliamo? Ecco, quello riguarda interamente il linguaggio. Per il resto poi c'è il De Doctrina Christiana, la cui prima parte è profondamente semiotica. C'è poi in particolare l'ultimo libro del De Trinitate. Per il resto poi il linguaggio è qualcosa che torna continuamente in tutte le opere di Agostino, dove più, dove meno, anche in quelle che non sono vere e proprie opere, mi riferisco o alle lettere e in particolare alle numerosissime prediche di lui che restano, sono varie centinaia, insomma. Ecco, lì il linguaggio è quello che accade quando gli umani parlano, è sempre un paragone, è sempre argomento che serve a far capire qualche cosa di diverso.
Già da queste sue parole e anche dalla frase che ricordavamo prima, quella con cui si apre il De Magistro, che cosa facciamo quando parliamo, emerge che per Agostino il linguaggio è una forma d'azione, quindi parlando facciamo delle cose. Sembra di sentire dei linguisti molto più vicini a noi, quando dire è fare, di Austin per esempio, e poi tutti gli altri. Sembra di essere già molto dentro la pragmatica linguistica.
Non c'è dubbio, si ricava anche questo, si ricava in particolare dal quel famoso brano delle Confessioni in cui Agostino ricostruisce a memoria il modo in cui lui da bambino, e dunque tutti i bambini, imparano a parlare. Lì emerge con chiarezza che parlare è un agire, è un comportamento, e si inserisce nell'insieme dei comportamenti umani. Naturalmente è anche più di questo, e ciò spiega perché, come dicevo, il linguaggio diventi argomento importante addirittura nell'ultimo e più rarefatto o più difficile libro del De Trinitate.
Torneremo magari su questo. Volevo sottolineare e ricordare il fatto che Agostino scrive in latino e quindi il logos greco, per lui diventa verbum. Ma c'è differenza nell'accezione di questi due concetti tra logos e verbum?
Beh sì, prima ancora che fra i concetti c'è tra le due parole nelle rispettive lingue. Per non farla troppo lunga, direi che logos può significare ragione, linguaggio, discorso in greco. In latino verbum significa prevalentemente vocabolo, parola, mentre logos non significa mai vocabolo. Allora, questa differenza puramente linguistica si riflette sul modo in cui questi termini vengono adoperati in funzione interpretativa e teologica. Per stare sulle prime parole del prologo del Vangelo di San Giovanni, quello che in italiano suona in principio era il verbo, era il logos nel testo originale greco. La traduzione latina, che al tempo di Sant'Agostino si era già affermata, era, al principio c'era il verbum. Allora, dire qualcosa come al principio c'era il discorso, c'era il linguaggio, c'era, sarebbe un conto, evocherebbe certe idee. Dire al principio c'era la parola, nel senso di vocabolo, comporta altre idee, altre immagini, si tira dietro cose molto diverse.
Lei sottolinea, professor Vecchio, nel suo saggio Un prisma agostiniano di filosofia del linguaggio, come la novità introdotta da Agostino sia la risoluzione del verbum in signum, segno. Ogni parola costituisce quindi un segno. Ecco, quindi Sant'Agostino può essere considerato un precursore del fondamento semiotico attribuito al linguaggio, cioè è stato il primo a intrecciare l'approccio semiotico a quello linguistico?
Senz'altro sì, con la precisazione che se per approccio semiotico e approccio linguistico intendiamo un accostamento generico per cui parlare è comunque una forma del significare, allora questo era molto più antico. Ma la prima metà della sua domanda, cioè se può essere considerato un precursore della semiotica applicata al linguaggio, allora sì. Questa è una vecchia idea di Eco, Umberto Eco, fondatissima, il rimarcare cioè come il fondamento semiotico da assegnare al linguaggio, anche a voler pensare che è qualcosa di molto più antico, con Agostino però è diventato il constatare che ogni parola è un segno. Si inaugura così, secondo Eco, il modello dell'equivalenza, cioè ogni parola ha il suo significato e per decifrare il quale occorrono delle istruzioni. È quello che Eco chiamava il modello istruzionale del linguaggio.
Per Agostino quindi le parole sono segni. Wittgenstein parlava per questo di primitivismo agostiniano, lei lo sottolinea nel suo libro, cioè per Wittgenstein questo era legato a una concezione primitiva della lingua come semplice nomenclatura e non teneva in considerazione le dinamiche delle parole dentro la frase, per esempio. Però lei, Sebastiano Vecchio, mostra che non è proprio così. Agostino non è che non considerasse questo, che si limitasse a una semplice relazione parola-segno.
Ha perfettamente ragione, c'è molto di più in Sant'Agostino di questa idea elementare, Il che appare già in quella pagina dell'apprendimento della lingua da parte del bambino che ricordavo poco fa, e che spesso viene fraintesa appunto nel senso di una nomenclatura bruta. Ecco una mela si chiama mela, ecco una chiave si chiama chiave. Beh, a leggere con un po' più di attenzione quella pagina si vede che non è così. A difesa di Wittgenstein va anche detto che per il suo modo di lavorare e di citare e di non citare, Sant'Agostino era un autore che lui conosceva molto bene e che stimava moltissimo, primo dato. Secondo dato, quando parla di concezione elementare, non è detto che quell'aggettivo elementare abbia una accezione così fortemente negativa come a noi appare. Lì si può anche intendere nel senso di basilare, ciò da cui bisogna partire, ecco. Con tutto ciò, la lettura che nelle prime pagine delle ricerche filosofiche Wittgenstein dà della pagina di Agostino, è sbagliata, ecco.
Perché Agostino quindi considera il rapporto tra parola e parola e l'aggiunta di significato che questo acquista dentro una frase, insomma, una sequenza di parole.
Certo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, e questo appare in varie opere, ma è spiegato sia dal punto di vista della lettura e interpretazione dei testi, sia soprattutto dal punto di vista del porgere i testi agli altri, cioè dell'esporre, del comunicare, in quell'opera che dicevo prima, il De Doctrina Christiana. E lì appare in particolare questa finezza di analisi di Sant'Agostino dei fenomeni linguistici in senso largo, non limitandosi al repertorio lessicale.
Torniamo alla dimensione pragmatica dei fatti linguistici, a cui Sant'Agostino era attento, quindi il linguaggio come forma di azione. Citerei due frasi di Sant'Agostino che lei cita nel suo saggio Un prisma agostiniano. Il più delle volte parliamo in modo improprio e tuttavia si capisce quel che intendiamo. Questo è da Confessioni. E poi, che ci importa delle pretese dei grammatici? Per voi è meglio capire grazie a un mio strafalcione anziché restare sulle spine mentre io parlo fiorito. Meglio essere rimproverati dai grammatici che non essere capiti dalla gente. Ecco, io le chiederei un commento a queste due frasi così incisive, così forti.
Non ho grandi commenti da fare, mi sembrano trasparenti. La prima che lei ricordava e delle Confessioni è qualcosa che Sant'Agostino scrisse. Quell'altra, la cosa interessante, è un esempio di quello che dicevo prima. È tratta da una predica, diremmo noi oggi, una delle occasioni in cui Sant'Agostino parlava ai fedeli, insomma, al proprio uditorio, e nel parlare usava, per esempio, parole puniche, visto che parlava nell'Africa settentrionale, insomma, nell'Africa mediterranea. Ci sono alcune prediche in cui usa apposta frasi sbagliate, contenenti degli errori, per amore di chiarezza. Ecco, e una di quelle frasi che lei ha citato fa parte di uno di questi momenti. Un momento cioè in cui teneva talmente a farsi capire da non preoccuparsi di commettere errori di grammatica.
Questo è molto interessante, ma quante lingue conosceva Sant'Agostino?
Non molte.
Parlava in punic, però diceva inseriva parole puniche, quindi...
Sì, ma non è detto che ne avesse una competenza fluente, ecco. Essendo nato e cresciuto in quell'area ed essendovi poi tornato da adulto e vivendoci a contatto con le persone, ovviamente doveva avere nozione delle lingue locali. Quello che è documentato è che la sua conoscenza del greco era zoppicante. Qualche volta cita qualche parola in greco, però insomma appare che non era ferratissimo. Sant'Agostino insomma conosceva benissimo la sua lingua, che era il latino. Le sue conoscenze di altre lingue non dovevano essere molto grandi.
Un altro tema evidenziato dal suo saggio è quello legato al tempo. Nel libro undicesimo delle Confessioni, Agostino si chiede che cos'è il tempo. Non se ne ha percezione se non misurandolo, ossia dicendolo. Allora, possiamo dire che Agostino collega temporalità a atto di parola?
Non direi collegato all'atto di parola. Io direi, dico, che ancora una volta il linguaggio diventa un modello in grado di farci capire altre cose che altrimenti ci verrebbe difficile capire. Ecco, il modo in cui funziona il nostro parlare, secondo Agostino, illustra il funzionamento della temporalità umana. Soprattutto quello che avviene in quel mattone del parlare che è la sillaba. Dice Agostino, non potrei pronunciare la sillaba successiva se non avessi presente la sillaba precedente. Allora, lo svolgersi della temporalità viene esibita da quel che accade quando parliamo.
L'ultimo capitolo del suo saggio, siamo purtroppo quasi in chiusura, ma volevo dedicare un ultimo momento a questo, è intitolato Convincere con allegria. Qual è il ruolo dell'allegria nel discorso per Sant'Agostino?
Beh, questo riguarda solo un aspetto dell'attività di Sant'Agostino. Beh, in sostanza, visto che ho parlato di prediche, il predicare, il comunicare, il catechizzare, diciamo pure, bisogna farlo senza annoiare. Questo lo dice sempre, lo dice spesso, lo dice in particolare in quella operetta minore che era proprio il De Catechizandis Rudibus, cioè, insomma, come fare a comunicare alle persone i fondamenti della religione cristiana senza annoiarli. Da questo non è che ci sia da ricavare un ruolo dell'allegria in generale. Questo rientra in quello che lei giustamente ha osservato, e cioè il forte radicamento pragmatico di tutto il linguaggio come un comportamento, un fare.
Tenendo conto proprio dell'interlocutore, sia nel farsi capire, meglio farsi capire e a costo di commettere un errore, e poi non annoiare, quindi, per far seguire
certo
meglio il discorso.
Perfetto, si tratta esattamente di questo.
Abbiamo conversato con Sebastiano Vecchio, docente di semiotica e filosofia delle lingue all'Università di Catania e autore del saggio Un prisma agostiniano di filosofia del linguaggio, edizioni Bonanno. Sempre da Bonanno è uscito anche il saggio più recente di Sebastiano Vecchio, intitolato Perché Lorenzo, spunti su Don Milani. Le opere di Agostino, sia in latino sia in italiano, sono tutte disponibili in rete all'indirizzo www.augustinus.it, dove si trovano riversati i testi della collana Nuova Biblioteca Agostiniana della casa editrice Città Nuova, in traduzione di Sebastiano Vecchio. La nostra puntata è per oggi conclusa. Mi piace salutarvi con una frase dalle Confessioni di Sant'Agostino, la stessa che il nostro ospite ha scelto per concludere il suo saggio. E la frase è: nutre la mente solo ciò che la rallegra. Da Letizia Bolzani, grazie per l'ascolto e un cordiale saluto.